sono professoressa Mercetta Gandolfo, insegno storia e filosofia al liceo Scaduto di Bagheria. Ringraziando il professore Lupo, di cui avevo già apprezzato l'impostazione che ha dato alla lezione, alla sua lezione, quando abbiamo fatto l'incontro preliminare, ma vorrei che esplicitasse meglio ai ragazzi due luoghi comuni che circolano sempre. Il primo luogo comune è che la mafia nasce dalla miseria e dal sottosviluppo, e quindi basterebbe dare maggiori finanziamenti, affrontare la questione meridionale in modo da portare la Sicilia al livello delle altre regioni, e la mafia sparirebbe. E il secondo luogo comune è la mafia dal lavoro.
Sì, la mafia, chiaramente la mafia non nasce dalla miseria. È ovvio che chi si dedica al crimine, specialmente nei bassi ranghi, magari è una persona che non trova altro modo di far soldi che col crimine, ma la mafia non è criminalità semplice, non è solo criminalità, è una struttura molto più complessa, e anche noi vediamo che moltissimi aderenti, simpatizzanti e anche militanti della mafia vengono dai ceti superiori, quindi come tale. Mentre invece è vero che la mafia viene dal sottosviluppo. Bisogna vedere che tipo di sottosviluppo parliamo. Parliamo di un sottosviluppo culturale, sì. Parliamo di una difficoltà di concepire gli interessi della collettività, sì. Parliamo di un ragionamento soltanto per gruppi, che sono i gruppi che vengono agevolati dalla mafia, ad esempio, che dà lavoro. Certo che la mafia dà lavoro, dà lavoro ai suoi simpatizzanti, però siccome è un sistema per cui si dà lavoro a qualcuno ma se lo leva da altri, quindi alla fine il nucleo dei beneficiati della mafia è sempre più basso dei nuclei dei danneggiati dalla mafia. E questo è ben dimostrato dal fatto che poi i livelli di sviluppo economico sono più bassi in un paese afflitto dalla mafia che in un paese che ne è libero. Quindi da questo punto di vista io non negherò, e sarebbe sciocco negare semplicemente a fini educativi, che la mafia redistribuisce ricchezza a molti. Però bisogna che i ragazzi sappiano che a molti di più ne leva ricchezza. Che le loro possibilità di lavorare liberamente e decentemente sono diminuite complessivamente dall'esistenza e dal forte impatto della infezione mafiosa nel nostro mondo.
Buongiorno, sono Cristian della Quinta F dell'Istituto Einaudi. Io volevo sapere perché il papavero veniva lavorato in Marsiglia e non in altre regioni dell'Europa.
Sono Jenny dell'Istituto Einaudi, Quinta F. Volevo fare una domanda al professore Lupo, perché lui ha detto che la mafia può essere avrà un inizio e anche una fine, però secondo me è qualcosa di ereditario.
Allora, questo è l'Einaudi di Palermo. Sappiamo che la mafia, per accrescere il proprio potere, si è sempre mossa a 360 gradi nelle varie istituzioni. Vorremmo sapere se in questo è stata coinvolta anche la Chiesa.
Sono Paola del liceo classico Francesco Scaduto Bagheria. Volevo sapere se c'è una differenza, quale, tra mafia e camorra.
Volevo dire che non ero d'accordo con lei sul fatto che il governo potrebbe eliminare la mafia solo con un minimo di determinazione, perché è risaputo comunque se la mafia ancora esiste, è significativo, nonostante tutti gli sforzi fatti dal governo. In questo momento penso che la mafia sia anche più potente del governo.
Marsiglia sono luoghi di snodo di traffici. Marsiglia è un grande porto mediterraneo, e inoltre il porto mediterraneo francese, una delle grandi aree di produzione della materia base per l'eroina era l'Estremo Oriente e l'Indocina ex francese. L'Indocina era un possesso coloniale della Francia, e come succede nel caso di queste guerre coloniali, come è anche successo durante la guerra americana del Vietnam, i servizi segreti si finanziavano le loro operazioni illecite con il commercio della droga, e quindi molti di questi marsigliesi erano gente che durante la guerra aveva imparato a approvvigionarsi aveva instaurato delle relazioni commerciali in questo campo. Poi Marsiglia era un luogo in cui esistevano della tecnologia che non è semplicissima per ricavare l'eroina, e quindi fu quello il luogo intermedio. Però alla lunga, o ci fu un altro periodo successivo in cui le maggiori risorse umane disponibili alla mafia siciliana portarono uno spostamento del baricentro del traffico. Sono cose anche che si potrebbe, ragionamenti molto simili si potrebbero fare anche per i commerci leciti. Quindi bisogna sempre pensare che anche i commerci illeciti sono commerci e seguono spesso le stesse logiche: spostamento dei flussi commerciali, spostamento dei luoghi, domande e offerte. Ad esempio, oggi prevale la domanda negli Stati Uniti, la domanda di cocaina, e quindi molto importante è il Sud America, in cui la coca viene prodotta, ed evidentemente in questo la mafia siciliana non ha nessun ruolo da svolgere. La mafia e la camorra. La mafia e la camorra, beh, bisogna qui parlare, bisognerebbe approfondire il carattere scivoloso di questa definizione. Che cos'è la camorra? La camorra è la criminalità organizzata in area campana. Ma non è che il luogo può definire una fenomenologia a preferenza di un'altra, Non è che necessariamente ci sia una differenza ontologica tra mafia e camorra. Quindi qua bisognerebbe distinguere tra i vari gruppi e il modo in cui i vari gruppi fanno affari illeciti e regolano le loro relazioni interne. E il discorso sarebbe troppo lungo. Più in generale, devo dire però, che la mafia nella Sicilia occidentale o centro-occidentale ha una lunga tradizione ininterrotta, non è mai venuto meno questo fenomeno, mentre invece il fenomeno della camorra a Napoli, in Andria Campana, c'è e non c'è, a seconda dei periodi. Quindi in realtà l'arredicamento del fenomeno è molto più forte. Qui viene all'altra domanda che mi è stata fatta da Cereale: come si spiega la diversa diffusione della mafia nelle diverse zone della Sicilia? Si spiega, la domanda dovrebbe essere rovesciata: perché mai la mafia dovrebbe essere diffusa allo stesso modo in tutte le zone della Sicilia? La ragione è che la mafia non è una malattia che si diffonde per contagio, né passa per via ereditaria. La mafia è una fenomenologia complessa che si sviluppa in certe situazioni storiche e non si sviluppa in altre situazioni storiche. E quindi una risposta secca a questa domanda non esiste, perché non è un problema antropologico. Non è che l'antropologia nella città di Pozzallo è diversa che nella città di Bagheria, se non che la mafia nella città di Bagheria c'è, dalle origini, nella città di Pozzallo no. Quindi evidentemente abbiamo una serie di condizioni storiche che ora qui dovremmo spiegare nel dettaglio. Non chiedete per queste questioni complesse una soluzione sì e no, bianco e nero. Perché allo stesso modo allora io potrei dirvi perché a Vittoria si vota a sinistra, mentre invece a Villabate si vota a destra. Perché? Così secca non c'è una risposta. Se noi facciamo il complesso della storia di Villabate Vittoria, le mettiamo a paragone le tradizioni, i problemi sociali, l'articolazione della società, forse una soluzione la troviamo, ed effettivamente la troviamo. Questo lo dico anche se è evidente che in un periodo recente le situazioni delle varie mafie locali si sono un po' avvicinate. Ad esempio, quella tradizionale differenza tra Sicilia occidentale, dove c'è la mafia, e Sicilia orientale, dove non c'è, è andata molto diminuendo, nel senso che nella Sicilia orientale si sono sviluppate fortemente fenomenologie mafiose. E forse anche questo è il prezzo della modernità, in cui l'informazione si diffonde, le persone circolano, i modelli vengono appresi perché si leggono i giornali e si vede la televisione, e le situazioni diventano più simili. E quindi questa rigida chiusura tra culture locali, che sono differenti anche in questo campo, si va attenuando. La Chiesa, che mi è stato chiesto che posizione ha preso la Chiesa nei confronti della mafia. Bah, la Chiesa ha sempre preso una posizione debole nei confronti della mafia. A parte il fatto che molti sacerdoti, noi sappiamo che in passato molti sacerdoti erano mafiosi, erano propriamente mafiosi. In molti casi le organizzazioni mafiose si sono appoggiate alle strutture cosiddette del laicato cattolico, ad esempio le confraternite religiose, e in generale, siccome la Chiesa disprezza alquanto tradizionalmente la legge dello Stato, il fatto che i mafiosi violassero la legge dello Stato, secondo gli uomini di Chiesa, non era una cosa tanto grave. L'importante è che non violassero la legge di Dio. Veramente la legge di Dio dice non uccidere, eccetera, eccetera. Ma siccome i mafiosi poi si mettevano il santino davanti, si dicevano di leggere la Bibbia e si davano questi atteggiamenti da brava persona di tipo tradizionale, molti sacerdoti sono rimasti soddisfatti di questo. Bontà loro. E in realtà è vero anche il contrario. Ad esempio, in questa bella città di Palermo, molti dei movimenti antimafia sono nati in ambiente cattolico. E quindi la verità vera, secondo me, è che in tutti gli ambienti l'ostilità per la mafia, la rivolta contro la mafia, oppure l'acquiescenza e quel tanto di disinteresse che confina con la complicità, sono diffusi un po' in tutti gli ambienti, e questa è la mia impressione, così generalmente. Le due proposizioni un po' catastrofistiche: la mafia tanto non finisce perché è ereditaria, la mafia è più forte dello Stato e del governo. Ma a questo livello generalissimo potremmo restare dalle nostre idee, e ogni idea è rispettabile. La mia impressione, però qualche cosa voglio aggiungere. La mafia è più forte dello Stato. Ma la verità è che, secondo me, ma soltanto secondo me, ci saranno stati in Italia 7-8 magistrati disponibili a combattere la mafia all'inizio degli anni 80. Di questi 7-8, una metà sono stati uccisi. Costoro sono stati contrastati in ogni modo all'interno di organismi istituzionali. Quindi il loro compito è stato anche reso difficile non dalla mafia, ma a livello istituzionale. Eppure grandi risultati sono stati compiuti. Dunque io devo pensare che se invece di essere 10 erano tutti, si sarebbe ottenuto risultati enormemente maggiori e definitivi. Ovviamente, non so se colgo il senso della domanda, se questo non è avvenuto, è, come si dice, per causam. Cioè, se questo non è avvenuto, c'è una ragione. Quindi il discorso che io ho fatto è un po' per assurdo. Lo so che non è stato così. Quindi, però partiamo dall'idea che non è stato così, quindi il mio punto è questo: quando dicevo un minimo di pressione, voglio dire che in realtà su questo fronte si sono attivati un numero ridotto di soggetti, ottenendo grandi risultati. Se invece fossero stati di più, il risultato sarebbe stato pieno. Questa è la mia impressione, ma evidentemente parliamo di ragionamenti meramente ipotetici. Se questo non è avvenuto, c'è una ragione. E la ragione sta nel fatto che la mafia è un fenomeno molto incapsulato nella nostra vita pubblica, e quindi è difficile trovare degli uomini politici, ad esempio, che siano disponibili a battersi su questo fronte, a rischio di, una volta di farsi sparare, certamente, e oggi di perdere voti. Questo è semplice, è così. Di perdere voti non solo tra i mafiosi, E quando dico perdere voti, non intendo riferirmi solo ai mafiosi, e non solo agli amici dei mafiosi, perché io penso che i mafiosi e gli amici dei mafiosi siano una piccola minoranza, Attenzione. Ma tra tutta quella gente che si è scocciata di questa storia dell'antimafia, che ci hanno un po' seccato con questa storia delle leggi, delle leggi sugli appalti, della legge La Torre, di tutta questa roba qua, di tutti questi vincoli, e vorremmo essere lasciati un po' in pace, e se anche ci sarà qualche mafioso in giro, io non ne sono contento, ma che ci fa? Questo è il punto fondamentale che rende difficile sul piano del consenso la lotta antimafia. E come voi sapete, credo, leggendo i giornali, non esiste oggi nessun giornale o forza, uomo o forza politica che ponga questa cosa al primo punto dell'agenda. Questo non vuol dire che siano amici della mafia, per niente. Significa che non sono disponibili a spendersi su questo. E questo è un problema, purtroppo, perché un fenomeno di questo genere lo metti ai primi posti dell'agenda oppure si riproduce. E detto questo, non c'è niente di ereditario, non è un male, non siamo portatori sani di nessun male, e la mafia si diffonde in varie parti, e se non la mafia, quella che conosciamo noi, varie forme di criminalità organizzata sono diffuse in tantissimi posti del mondo. La mafia corrisponde a condizioni storiche, al variare delle condizioni storiche cambia anche la mafia. Al variare del livello di tolleranza collettiva finisce anche la mafia, e quindi siamo... È una previsione, certo. Siccome nessuno ha la palla di cristallo, potrebbe darsi che non succeda, però noi dobbiamo credere che possa succedere, questo sì. Perché se no è quella famosa profezia che sostanzia se stessa. È come quello che è convinto di essere sfortunato. E tanto sarà convinto di essere sfortunato che diventa sfortunato davvero. È come quello che è convinto che lui è buono ma il mondo è cattivo. E il mondo resterà sempre cattivo perché lui non si fida di nessuno. Ecco, è come quello che è convinto che non ci si possa fidare del prossimo. E siccome non si fida, effettivamente non avrà niente da nessuno. Allora, cerchiamo di non farci prendere da queste forme di passività controproducenti. Perché qui il futuro non è scritto nella palla di cristallo, evidentemente. Il futuro va costruito e tra quelli che costruiamo il futuro ci siamo anche noi. Io ho un'età abbastanza avanzata per costruire il futuro, voi invece no. E quindi è opportuno che voi pensiate che si possa fare qualche cosa. Non tutto, ma qualche cosa.
Sono stato un collaboratore di Pio La Torre per circa 20 anni, quando lui era segretario regionale del PC tra il 65 e il 66, poi ancora come segretario della federazione del PC di Palermo dal 67 al 69 e poi ancora come componente della segreteria regionale retta dalla Torre tra l'81 e l'82. Ho lavorato quindi con lui per molto tempo e lui a quelli che allora erano giovani, come lo ero io, era solito mandare e trasmettere gli atti della Commissione Antimafia. E questo perché? Perché parlare di mafia e capire cos'era la mafia, a meno che non si nasceva in certi paesi e non si apparteneva a famiglie in grado di capire e discernere le cose, un tempo era difficile. La mafia, prima della Seconda Guerra Mondiale, era una organizzazione criminale che già si avvaleva, come vi è stato documentato dal professore Marino e anche dalla conferenza di Macaluso e Vasile, di particolari legami con la politica, ma le sue attività erano attività povere. Che cos'erano? Erano fondamentalmente il furto di bestiame, l'abigeato, era il taglieggiamento e il controllo dell'occupazione e dell'uso e dell'affitto dei terreni da parte dei contadini, per cui lucravano sulle sementi, sulle quote di ripartizione. E i contadini, in modo particolare in un'Italia, in una Sicilia in cui ho quasi il 90% delle attività economiche erano agricole, l'avevano nelle tasche, diciamo così, questa attività mafiosa, perché era, come dire, una estorsione continuata su quelle attività economiche che già davano un reddito quasi inesistente. Quando un contadino finiva l'annata e raccoglieva il raccolto e lo vendeva, si scopriva che non gli rimanevano, come si dice in siciliano, l'occhio per chiancere, cioè non gli rimaneva niente, perché pagate le sementi, data la quota al proprietario del terreno, ceduto diciamo quello che pretendeva il mafioso, il campiere mafioso, proprio non gli rimaneva niente. E inoltre l'attività, per quello che riguardava le questioni più grosse, per esempio l'affidamento della guardiania di importanti feudi, la sorveglianza su alcune come dire, importanti proprietà, tutto questo era materia di una contrattazione che spesso avveniva con chi? Avveniva con i potenti del caso, i nobili, i baroni, i politici importanti, i grandi avvocati e così via. E c'era all'inizio, la mafia tendeva a presentarsi da queste autorità un po' con il cappello in mano, da postulanti che chiedevano dei favori, che chiedevano delle concessioni speciali, la licenza di porto d'armi, la licenza per un'attività economica, come dire, la raccomandazione nei confronti del pretore o della magistratura per come dire, sorvolare su tutta una serie di attività che facevano i mafiosi, il pascolo abusivo e così via. Tutte queste cose erano cose che sembravano semplici, anche se, ripeto, per l'economia d'allora, per il livello di vita della gente di allora, erano questioni che per la povera gente erano quasi questioni di vita o di morte. Nel dopoguerra questa situazione cambia perché l'economia comincia a crescere, comincia a avvenire un fenomeno che è quello dell'urbanesimo, cioè del fatto che le campagne si svuotano perché la gente era disperata e non trovava lavoro, e quindi o emigrava all'estero o emigrava verso le grandi città, dove c'erano più occasioni di trovare lavoro e di organizzarsi. Tutto questo naturalmente determina una crescita enorme delle popolazioni e comincia e determina e induce una grande domanda di nuove costruzioni, di nuove abitazioni, di nuovi alloggi, per cui alla periferia delle grandi città si scatena il famoso fenomeno della speculazione edilizia. La speculazione edilizia comporta che si acquistino dei terreni per edificare, comporta che ci siano concesse delle licenze di costruzione, delle cosiddette, ora si chiamano concessioni edilizie, una volta si chiamavano licenze, comporta, come dire, un tenere conto di quelli che sono i regolamenti urbanistici e il modo con cui la crescita delle città dovrebbe essere pianificata. E naturalmente questo comporta una nuova capacità e una nuova organizzazione di pressione sui poteri politici da parte delle organizzazioni mafiose. In fondo la mafia che cos'è? è una organizzazione che applica alla politica, agli affari, alle professioni, un principio che un famoso generale prussiano, Clausewitz, diceva che la guerra è la, come dire, la politica continuata con altri mezzi, diciamo, la violenza mafiosa e diciamo, le attività economiche continuate con altri mezzi, cioè continuate col mezzo della imposizione violenta, del ricatto. Se tu non mi dai questa concessione, io posso rapirti il figlio. Se tu non mi consenti di utilizzare la casa di campagna di cui dispone e così via, dove non vai per custodirvi dei latitanti e così via, io ti posso fare danno, io ti taglio, ti rovino la piantagione e così via. Tutte queste sono le attività, erano le attività della mafia. Ma naturalmente, andando il paese a un più grande arricchimento, il potere di questi è cresciuto con il potere economico, è cresciuto anche in funzione di un fatto, che i politici del dopoguerra erano abituati ad avere questa mafia, queste bande mafiose che in qualche modo erano subalterne, subordinate e perfino presumevano di poterle controllare secondo che loro piacesse. Il professore Marino vi ha riferito, non so, dell'assassinio di Notar Bartolo, che era il presidente del Banco di Sicilia e che venne assassinato perché non si era piegato a come dire, agire secondo i criteri, ma venne assassinato su un mandato di uno che era a sua volta un deputato al Parlamento, per dirvi un po'. Ora, tutti questi pensavano, diciamo, la classe politica in generale siciliana pensava che era in condizione di controllarla. Ma man mano che il potere economico e quindi la capacità di pressione politica delle organizzazioni mafiose andava crescendo per il crescere delle città, e perché oltre al fatto che alle antiche attività povere, quasi miserabili, l'abigeato, il racket della manodopera, il taglieggiamento dei contadini, si sommarono attività ben più lucrose come quelle della speculazione, della costruzione edilizia, quale quelle del traffico delle sigarette prima e degli stupefacenti dopo. E allora il potere di questi diventò così grande, sicché a un certo momento, agli inizi, tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60, scoppiò nella provincia di Palermo la cosiddetta prima guerra di mafia. Cioè una serie di delitti clamorosi operati pubblicamente con mezzi che culminarono nel 1962 nella esplosione di una Giulietta, una macchina dell'Alfa Romeo, che allora era una macchina sportiva molto famosa, insomma, una macchina, diciamo così, adesso non... Pronto? Sì, non saprei quale sarebbe il termine, diciamo, di una macchinetta, ma forse oggi si usano i Suzuchini, queste cose. Allora era una macchina, insomma, che andava veloce e così via, era lo stile, era diverso. E beh, questa macchina venne, fu imbottita di tritolo, venne fatta esplodere e causò la morte di 7 rappresentanti delle forze dell'ordine che erano andate lì per cercare, prevedendo anche che ci fosse un qualche ordigno, per cercare di disinnescarlo. La cosa diventò così traumatica per cui anche a livello nazionale sorse il sospetto che il fenomeno non fosse un fenomeno da prendere sotto gamba. E così una richiesta che era stata sempre fatta, in modo particolare dalle forze di sinistra che erano, rappresentavano i ceti sociali che erano state maggiormente taglieggiate dalla mafia, che erano state ostacolate nella loro crescita civile e democratica, nella loro possibilità di organizzarsi sindacalmente per rivendicare i propri diritti, come vi hanno dimostrato Marino e gli altri a proposito delle sagge di Portella della Genessa, bene, si capì che forse era necessario capirne di più. E finalmente si istituì, secondo quelle che erano le richieste dell'epoca, una commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia. Commissione parlamentare di inchiesta dotata, si dice, dei poteri della magistratura. Che significa che questa commissione poteva fare i processi come le fanno le corti, i tribunali o le corti d'assise? Certamente no. Significa che aveva poteri tali da poter richiedere a tutte le autorità dello Stato le documentazioni relative ai procedimenti anche giudiziari contro i mafiosi che erano anche in corso d'opera. Naturalmente secondo le cautele, nel rispetto del segreto, della segretezza laddove questa era posta o era necessaria. Questa commissione fu istituita il 13 settembre 1982 ed era cioè 10 giorni dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa. Quindi fino a quella data e finché, essendo già stati assassinati La Torre, Chinnici, Mattarella e tanti altri, ma fino all'assassinio di Dalla Chiesa, il 3 settembre del 1982, non si era ritenuto neppure opportuno procedere a una indagine speciale, a una capacità, diciamo, del Parlamento, del massimo organo rappresentativo della nazione, per capire con che cosa si aveva a che fare, qual era questo fenomeno. Il pregiudizio, e dico non a caso il pregiudizio esistente nella classe politica a livello nazionale di tutti i partiti, di tutti, era che questa nostra Sicilia, secondo anche quanto un poco induceva a credere gli stessi scritti di Leonardo Sciascia, fosse irredimibile e che l'unico modo per venire in Sicilia a fare investimenti, fare affari, fare applicare delle norme e così via, era quello un poco di venire e anziché combattere, venire a patti, stabilire. Si diceva, ma che più tardi si dirà, e che vuoi fare l'analisi del sangue, gli affari sono affari, pecunia non olet, cioè il denaro non fa odore, non fa puzza, quindi sia che venga da attività illecite che sempre denaro, e quindi bisogna tenerne conto. E tutto questo evidentemente induceva a un'assenza di vigilanza, di attenzione delle forze dello Stato nei confronti della mafia. Si costituisce questa commissione nel 1962 e questa commissione lavora per ben 4 legislature, la terza legislatura dal 58 al 63, la quarta dal 63 al 68, la quinta dal 68 al 72 e la sesta dal 72 al 76. Nel 1976 finalmente la Commissione Antimafia chiude i suoi lavori. Vengono raccolti una mole impressionante di documenti. Io non so se, come dire, sono rintracciabili questi documenti nelle biblioteche pubbliche tipo la Biblioteca Nazionale, forse sì. Con certezza sia all'Assemblea regionale siciliana, nella biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana che all'Istituto Gramsci, che è lì al centro culturale della ZISA, si trova tutta questa documentazione di 56 enormi volumoni con no altro, in cui è raccolta tutta l'attività, diciamo così, della Commissione Antimafia, i verbali, le proposte che vennero formulate. La Commissione si conclude con due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza. Quella di minoranza è redatta dall'onorevole Pio La Torre, che, come voi sapete, è stato assassinato il 30 aprile del 1982 insieme al suo autista Rosario Di Salvo. La Torre era dei parlamentari siciliani quello che con più determinazione aveva seguito queste vicende e propugnava continuamente, ossessivamente, la necessità che lo Stato si organizzasse nella lotta contro la mafia. Ne aveva capito prima di ogni altro le implicazioni e le capacità, e aveva anche individuato qual era il punto debole della mafia, che consisteva, il punto debole che era anche il punto forte, cioè nella sua capacità di accumulare denaro e di sfruttare tutte le occasioni dove si concentrava il denaro, e che quindi il modo per combatterla diventava quello di colpirla proprio nella accumulazione di denaro di cui la mafia era capace. Quindi come? Requisendogli i patrimoni, impedendogli le attività economiche, legali o paralegali, perché insomma gran parte, per esempio, dell'attività edilizia, le grandi organizzazioni mafiose che hanno che riciclavano pure denaro sporco, non è che avevano bisogno delle banche, per esempio, per riciclare il denaro sporco. Lo imprestavano, lo imprestano a imprenditori a loro subalterni, a differenza delle banche non hanno rischi, sanno che quelli, il denaro che loro gli prestano lo restituiranno, e regolarmente glielo forniscono, quello pagano gli operai a fine settimana, non hanno bisogno di andare alla banca per emettere i mandati di pagamento e così via. Quindi dall'oggi al domani, nell'arco di meno di 24 ore, quello che era un denaro di cui non si sarebbe potuta spiegare la provenienza se avesse seguito i circuiti bancari o circuiti comunque riconoscibili e trasparenti, immediatamente diventa pulito, diventa salario spendibile in contanti da parte dei dipendenti di tutte queste aziende e buonanotte. E quindi l'attività della mafia era un'attività che andava colpita in quella direzione. La relazione e gli atti di quella commissione sono un dato di conoscenza inestimabile. Io, insomma, per quella che è la mia esperienza, perché poi io, dopo aver collaborato per gli anni di cui vi ho detto con Pio La Torre, nel 1983 fui eletto deputato al Parlamento nazionale e come tale diventai componente della Commissione parlamentare antimafia e vi rimase fino al 1992, quando poi cessò il mio mandato, diciamo, parlamentare, e non venne riproposto perché poi ero diventato sindaco di Carini ed ero incompatibile. Questa era un poco la... E quando io ho cominciato a guardare gli atti di quella commissione, della prima commissione antimafia, mi sono reso conto che se allora fosse esistito il trattamento informatico di quei dati, una parte consistente delle stesse rivelazioni del famoso pentito Buscetta sarebbe venuta alla luce già automaticamente. Quindi c'era una parte della magistratura, delle forze di polizia, in modo particolare i carabinieri, che avevano indagato. Avevano magari indagato in modo non sempre coordinato, non sempre illuminato da una visione generale, non sempre consapevole delle implicazioni che la metodologia mafiosa, questa della pressione, come dire, fisica, violenta sulle autorità, su coloro che decidevano e così via, poteva avere anche dal punto di vista della vita stessa della democrazia, della libertà dei cittadini. Oggi esistono condizioni per cui se in certi paesi, io lo so per certo al mio paese, a Carini, però non so gli altri, però per quello lo posso testimoniare, perché se tu hai un terreno che lasci scapolo, dopo un po' trovi qualcuno che ti dice non ci vada lì perché tanto ce ne stiamo occupando noi, come se ne stanno occupando, se lo stanno coltivando come se fosse di proprietà loro a marijuana. Oppure devi vendere un terreno, devi vendere una casa, devi andare permesso. Perché se per combinazione hai un vicino pezzo da 90, allora devi stare attento a quello che fai o finisci come quel povero bancario, il dottore Alafranca di Partenico, che avendo ritenuto di non dovere chiedere permesso ai Vitale, finì ammazzato. Ciao. E allora, conseguentemente la Torre cercò di tradurre i risultati di quelle analisi in una legislazione e propose quella che oggi noi conosciamo come legge Rognoni-La Torre nel 1980. Ma La Torre fa questa proposta in una situazione in cui è molto isolato. Isolato in che senso? Isolato rispetto all'opinione politica prevalente, per cui queste questioni della mafia erano cose che riguardavano la Sicilia, un'area periferica del paese. Non erano questioni allora considerate come importanti per la vita democratica del paese. Per cui le stesse relazioni di cui vi ho parlato, quella di maggioranza e quella di minoranza, che nei dispositivi però contenevano le stesse proposte di lotta con le misure economiche e patrimoniali alla mafia, però non vennero neppure discusse dal Parlamento, le abbiamo discusse poi 10 anni dopo, del 1986. Ne era bastato il fatto che La Torre fosse stato assassinato soltanto dopo l'assassinio del generale Dalla Chiesa, su iniziativa dell'onorevole Rognoni, che allora era il ministro dell'interno dell'epoca, per questo la legge poi porta il nome di, riprese dal cassetto dove marciva da già 2 anni la legge Rognoni alla Torre, e con i dovuti aggiustamenti e le cose dovute alla sua sensibilità e alla sua cultura politica, la trasformò in legge, nella famosa legge numero 646 del 13 settembre 1982. Che cosa fece questa legge? La legge definì il reato mafioso come reato di natura associativa, ne chiarì i contorni e stabilì che quel fenomeno andava combattuto secondo una serie di misure, diciamo, di carattere economico e di carattere patrimoniale. In base a quella legge, tra il 1984 e il 1986 vennero sequestrati quasi tutti, quindi sottoposti a sequestro, ma non ancora a confisca, cioè non definitivamente sottratti alla proprietà dei soggetti. Quasi tutti quelli che i beni che adesso sono invece oggetto di confisca. Però non c'erano gli strumenti legislativi ulteriori. la legge non funzionò fino al 1986, praticamente si assistette poi a un progressivo, man mano che la magistratura esaminava queste pratiche, era costretto a ritornare questi beni ai mafiosi. Nel luglio del 1987 però si rilancia la commissione antimafia, dopo che nell'86 si era avuto in Parlamento un'ampia discussione e anche ci si era reso conto del tempo che si era perduto nell'applicazione di quella prima normativa. E nel corso praticamente delle commissioni antimafia che si sono succedute tra la nona e la decima legislatura, in modo particolare con la commissione di Chiaromonte, cominciano ad essere approvate una serie di leggi e di misure importanti che praticamente costituiscono il corpo di quelle anche contestazioni, di quelle reazioni che ci sono state in rapporto all'applicazione della legge. Si fa la legge sui pentiti, si creano nuove disposizioni per la lotta alla criminalità organizzata, si costruisce la direzione investigativa antimafia, prima ancora si costituisce l'alto commissariato per la lotta alla mafia, stabiliscono nuove norme per la trasparenza amministrativa, per il controllo delle operazioni bancarie, si acquisisce il fatto che non si possono comprare in contanti beni immobili tipo case, terreni e così via, ma che queste debbono passare, diciamo, attraverso i canali controllabili. E naturalmente ed è in funzione di questo che a un certo punto, fino al 1900, tra il 1987 e il 1992, viene approvato il corpo legislativo più ancora, che resta ancora oggi quello più consistente, diciamo, di legislazione antimafia, che ha consentito in qualche modo di supportare l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura nella lotta contro la mafia. E successivamente, dopo il 1992, dal 93 al 96, si ha con la commissione Violante un altro passo in avanti per quello che riguarda il funzionamento di queste commissioni antimafia, che è una relazione con la quale si documenta, ma di questo vi potrà parlare forse meglio, sicuramente meglio di me, il professore Lupo, proprio le responsabilità gravi che storicamente le forze politiche di governo del nostro paese si erano assunte nel dare campo, nel dare spazio alle attività della mafia. Tutto questo ha creato problemi, ha creato polemiche, perché ancora oggi c'è, perfino tra gente che è stata fino all'altro ieri ministro della Repubblica, quella opinione della quale vi parlavo, per cui il denaro non puzza, per cui non si può fare l'analisi del sangue, per cui è quasi lecito, normale, legittimo intrattenere rapporti con persone di cui non si sa bene quale origine abbia, la loro ricchezza, la loro disponibilità economica e così via. Noi riteniamo che questo evidentemente non può essere tollerato, pensiamo che sia necessaria, e in questo senso abbiamo anche proposto che si andasse anche a un ripensamento, a una rivisitazione di tutta la normativa antimafia, ma non per abolirla, per cancellarla o per farla andare indietro, ma per farla andare avanti anche attraverso la redazione di un testo unico delle leggi antimafia, ma soprattutto, così come fu proposto, purtroppo inutilmente finora, dalla stessa Commissione Chiaromonte a conclusione dei suoi lavori, riteniamo che un fatto fondamentale è quello che le forze politiche assumano come prevalente il loro impegno. Di queste, come dire, esistenze inconcludenti di Commissione Antimafia ne abbiamo avuto, specie più recentemente, degli esempi. Però riteniamo che è sempre importante che il Parlamento nazionale, attraverso i suoi organi a ciò preposti, abbia la possibilità di intervenire, di conoscere, di controllare e naturalmente, se c'è la volontà, di agire. Ma per agire ci vuole la volontà delle forze politiche, ci vuole una volontà, ci vuole anche un sentire, ci vuole la riproposizione di un'etica che non è solo un'etica così, come dire, perbenista, è un'etica fondamentalmente democratica che consiste nel riportare al popolo, a chi decide, ai suoi rappresentanti, la possibilità di governare e di controllare i processi economici e politici che avvengono nella nostra società. E io con questo ho terminato.